TFA, GAE, CDC, POF, PTOF, ATA, DSA, DSGA, BES, PAI, PIA, PEI. Il linguaggio scolastico è tutto un fiorire di acronimi, sigle, parole in codice. Un linguaggio autoreferenziale che capiscono solo gli addetti ai lavori. Nel nostro piccolo, con questo podcast, proviamo a fare qualcosa di diverso. Ogni settimana approfondimenti, interviste, commenti ai fatti più rilevanti, ma senza nostalgia per una scuola che per fortuna non esiste più, e sforzandoci di raccontare la scuola con le parole che useresti tu. Perché i problemi della scuola riguardano tutti, e allora è giusto parlarne almeno qualche volta con le parole che usano tutti. Nessuna neolingua, nessun codice. Il nostro obiettivo è semplificare, ma senza dimenticare l'insegnamento di Aldo Moro che diceva: semplificare significa togliere consapevolmente il superfluo. Banalizzare significa perdere inconsapevolmente l'essenziale.
Stai ascoltando Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda.
Benvenuti alla nuova puntata di Prima la scuola. Oggi, ve l'ho promesso la settimana scorsa, ascolteremo l'intervista quasi integrale a Ivana Summa e Pietro Calascibetta sulla valorizzazione della professionalità docente. Ne avete sentito qualche stralcio appunto nella scorsa puntata, oggi l'ascolteremo tutta. Prima però vi voglio dire una battuta sulla novità di questi giorni. Il ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, ha convocato per martedì, prima la sua maggioranza, poi i sindacati, per illustrare la sua proposta per quel che riguarda la formazione iniziale e appunto anche la valorizzazione della professionalità docente. Ci torneremo, non c'è oggi il tempo, voglio farvi sentire quell'intervista come vi ho detto. Vi dico solo una cosa, vi ricordate nella puntata scorsa, anzi se non l'avete sentita la trovate sia nella parte podcast di Radio Leopolda che su tutte le app di condivisione audio cercando appunto Prima la scuola. Dicevo, la settimana scorsa ho provato a descrivere la differenza tra tre diversi termini che a volte vengono usati come sinonimo ma che sinonimo non sono: valorizzazione della professionalità docente, middle management e carriera. Bene, non c'è tempo per approfondire, ma la proposta del ministro va nella direzione della seconda strada, cioè prende il middle management non come sinonimo di carriera, ma come focus per costruire attorno a queste funzioni che vengono chiamate funzioni obiettivo, funzioni strumentali, staff del dirigente, insomma le terminologie sono tante, vedremo poi nell'applicazione pratica cosa diventerà, però su quel nucleo di docenti si concentrano le proposte di riforma. In sintesi, chi tra questi accederà alcuni percorsi di formazione, e poi bisognerà capire in quale modo, però formazione che in qualche modo viene valutata, a seguito di una valutazione positiva accederanno, diciamo, a un percorso di progressione stipendiale accelerata. Questo è un po' il meccanismo, ripeto, lo spiegheremo meglio la prossima settimana, però era per dirvi che rispetto alla distinzione, alla tripartizione, si è scelta una strada e questa è diversa da quella delle carriere. E quindi chi parla di carriera parlando di questo aspetto del provvedimento in realtà è assai impreciso. Non l'ha fatto il governo, ma su qualche giornale qualcosa in questo senso si è letto. Ascoltiamo l'intervista, noi invece ci risentiamo la prossima settimana. Io sono Marco Campione e oggi parliamo di valorizzazione della professionalità docente. Cominciamo.
3, 2, 1, 0, all engine running.
Ivana, tu che ne pensi di questa apertura sul middle management?
Di middle management, cioè di ruoli intermedi tra gli insegnanti, il collegio dei docenti e il dirigente scolastico, se ne parla. Io personalmente l'ho vista nascere 20 anni fa e più, l'autonomia, ho partecipato a tante sperimentazioni perché allora ero una ricercatrice dell'IR Emilia Romagna. E sono stato al fianco del ministro Berlinguer. Personalmente penso che poi l'autonomia non si è mai sviluppata, diciamo che è stata così soffocata alla nascita per una serie di motivi. Quindi veramente è giunto il momento. Però c'è un po' di confusione sia all'interno delle scuole che nel linguaggio. Il discorso è importante, per cui tutti hanno un compito, una funzione, io sono funzione obiettivo, quell'altro è Covid, quell'altro l'orientamento, cioè come si pensava che dopo l'autonomia effettivamente gestire, e qui gestire vuol dire realizzare, non significa scrivere progetti, Ecco, gestire una scuola è come gestire un'impresa, sia in termini ariosteschi, cioè che è un'impresa mandare avanti una scuola, sia in termini proprio, uso una parola che dice aziendali. Certo, anche in una famiglia c'è una dimensione aziendale, no? Bisogna far tornare i conti, quindi non mi faccio più di tanto. Però io vorrei partire da la scelta che ha fatto la legge sull'autonomia e l'attribuzione della dirigenza. Il dirigente scolastico viene dall'insegnamento. Allora, se viene dall'insegnamento, guardate, questo insieme a un altro criterio che metterò in luce, e spero che il collega Pietro Calascibetta lo colga, sono proprio i due pilastri intorno a cui si muove il middle management. Cioè, il dirigente scolastico come mai deve venire dalla scuola e non dall'esterno? Chiediamocelo. Facilita attraverso la guida e garantisce che la libertà di insegnamento si incanali verso la funzione di sistema dell'educazione. Difatti non è successo questo. Difatti noi ci troviamo oggi a uno spazio non occupato da nessuno, la responsabilità didattica. L'altro aspetto è la libertà di insegnamento, che è indisciplinata. Che cosa vuol dire? Che non c'è una disciplina normativa regolare, per cui sì, tu fai il POF, il PTOF, però poi ognuno recita a soggetto. Allora, se ti capita Totò, vai bene, ma se ti capita qualche, e capita purtroppo, come succede dappertutto, e allora poi ne va dei destini dei ragazzi. E io, siccome dirigo una rivista a fare l'insegnante, spesso mi scrivono genitori che dicono: ma io come devo fare? Allora, se capiamo quale deve essere il ruolo del dirigente e gli insegnanti come questa responsabilità che non hanno a livello individuale, e sul piano giuridico la responsabilità collegiale non esiste, sia ben chiaro, non esiste, allora il coordinamento dell'attività didattica, dell'education, la sfera dell'educazione deve diventare centrale. Dopodiché facciamo discendere tutte le figure. E poi di questo magari parlerò dopo, insomma, sì, come le vedo io.
Sì, grazie Ivana. Diciamo, riassumendo, correggimi se sbaglio, noi potremmo dire giustamente, noi ok, siamo qui oggi per parlare del middle management, ma middle in mezzo a cosa? Da un lato c'è il dirigente con tutte le implicazioni che tu ci hai detto, dall'altro lato c'è l'insegnante con la sua libertà, con la sua aula, per usare un concetto quasi filosofico, mi verrebbe da dire, tanto caro a moltissimi, e in mezzo che cosa ci devo mettere? Perché se non capiamo cos'è uno e non capiamo cos'è l'altro, oppure che cosa intendiamo per uno e cosa intendiamo per l'altro, diventa giustamente difficile capire cosa intendiamo per quello che ci sta in mezzo. Ho molto semplificato, forse qui andando contro le cose che permetto ai miei spettatori, forse ho un po' banalizzato, però credo che renda un po' l'idea.
Perfetta. Sintesi perfetta.
Quindi, allora, intanto chiedo a Pietro se è d'accordo che i due estremi siano concettualizzabili in questo modo, ma poi proviamo a fare anche un passo avanti. In mezzo che cosa ci mettiamo?
Io in mezzo ci metterei l'autonomia scolastica. Cioè, tra il DS e l'insegnante, con l'autonomia tra questi due c'è appunto l'organizzazione, la libertà, come dire, organizzativa, di ricerca, didattica, dell'autonomia. Cioè questo è l'elemento fondamentale. L'autonomia introduce la necessità, in modo diciamo determinante, la necessità di progettare le attività, di lavorare in gruppo tra gli insegnanti. Questo è l'elemento che caratterizza il passaggio da un modello di scuola all'altro, quello dell'autonomia. Allora, l'autonomia ha come aspetto fondamentale proprio la necessità di organizzare il rapporto tra dirigente e insegnante in un modo diverso. Quindi quello che cambia è questo, cioè l'autonomia senza, io lo chiamo così, visto che dobbiamo parlare in modo semplice, il lavoro di gruppo degli insegnanti. Passiamo da una scuola che può assomigliare ad uno studio medico dove ci sono tanti specialisti, i quali tu fai prenoti e ti puoi curare con uno se hai mal di denti piuttosto che un altro se ti fa male la pancia, ecco, ad una realtà dove è il lavoro collegiale dei docenti che si interfaccia con gli alunni. Ora, quindi il problema è proprio questo: come fare funzionare questo lavoro di gruppo? Cioè, la situazione in cui noi ci troviamo oggi è che il lavoro di gruppo si riduce in adempimenti burocratici. Perché questo? Perché questo? Ecco. Non è tanto per via delle riforme, perché si crede che tutto derivi dal fatto, dall'autonomia e dalle riforme che sono seguite successivamente. Non è quello. È per il fatto che questi gruppi non hanno il tempo per fare quello che gli viene chiesto. Io mi sono occupato sulla rivista dell'istruzione, ho fatto due contributi, ho dato due contributi proprio sul lavoro del coordinatore di classe, sul consiglio di classe. Se noi andiamo a vedere come esempio tutti i compiti che vengono attribuiti dalle varie riforme che sono passate uno dopo l'altro, i vari interventi legislativi sui DSA, sui disabili, sull'alternanza scuola-lavoro, sull'educazione, insomma possiamo fare una lista di ogni intervento legislativo che ha introdotto qualcosa all'interno della scuola, ha attribuito al consiglio di classe un compito. Va bene, allora tutti questi compiti, io facendo il dirigente scolastico mi è toccato di fare i calendari delle riunioni, no? Allora, per fare i calendari delle riunioni hai da una parte il contratto, dall'altra parte hai a disposizione diciamo l'orario di lavoro dei docenti, quindi le ore che sono a disposizione per fare le attività sono veramente poche. Un PEI, un progetto educativo individualizzato, piuttosto che richiede, che cosa richiede? Richiede un confronto tra i docenti, richiede una progettazione comune, anche se in grandi linee, richiede una divisione dei compiti, richiede un monitoraggio, richiede un feedback periodico, richiede una rivalutazione della situazione in base ai risultati. Io mi limito solo per esempio a questo caso, però lo stesso può dirsi per l'alternanza scuola-lavoro, lo stesso può dirsi per tante cose. Quindi tutta questa parte, che è la parte diciamo dentro la quale può svilupparsi, può finalmente avere spazio la professionalità docente, la capacità di ricerca, le attitudini dei singoli docenti, la creatività, quindi tutto il mestiere del docente non c'è nella scuola. Quindi che cosa rimane? Siccome la legge prevede che tu debba fare il PDP, il piano didattico personalizzato, cosa fai? Cosa succede? Succede che si mettono le crocette. E il secondo problema, e qui veniamo alle figure intermedie, che giustamente, come dice Ivana, sono diverse le figure intermedie, è un mondo, hanno diversi compiti. Tutta questa attività professionale, di elaborazione, di progettazione, di monitoraggio, che è propria del mestiere dell'insegnante, che è l'altra faccia della parte della professione, perché una parte sta nel parlare con lavorare con i ragazzi in classe, in aula, ma l'autonomia, no, ci dice che c'è un'altra parte che è fuori dalla classe. Quindi non è vero che tutto il lavoro del docente è un lavoro di insegnamento, non è vero, chi dice questo sbaglia, è un lavoro in cui c'è una parte in classe, e una parte, come il medico, possiamo dire che una parte del suo lavoro sta in sala operatoria, e se stesse sempre in sala operatoria sarebbe poi, finirebbe per essere un pessimo chirurgo, deve evidentemente confrontarsi con gli anestesisti, con gli altri, eccetera, eccetera, studiare di suo, ma confrontarsi anche nei seminari. Quindi c'è un lavoro poi di equipe, l'equipe medica, non a caso si dice così, lo stesso vale per i docenti. Allora il ruolo delle funzioni intermedie è un ruolo diciamo importante in questo alcune di queste figure, soprattutto i coordinatori, devono necessariamente avere uno la competenza per poter fare questo lavoro e debbono contemporaneamente essere individuati attraverso dei criteri che siano funzionali al compito che hanno.
Qui iniziamo a parlare di una parolina che fa paura in qualche modo, cioè carriera, differenziazione delle funzioni e dei compiti dentro, cioè non, i docenti non sono tutti uguali, non tanto perché ovviamente i docenti non sono tutti uguali, perché sono tutti esseri umani singoli, ma anche perché magari qualcuno è più portato per funzioni prettamente didattiche, qualcuno oltre alle competenze didattiche anche affianca anche altre competenze e quindi può svolgere anche altre funzioni. Cosa ne pensi di questo aspetto?
Allora, qui si stanno intrecciando un po' di cose. Innanzitutto, l'autonomia la dobbiamo tenere nello sfondo. Però autonomia significa responsabilità, capacità di rispondere delle scelte che fa il dirigente e che fanno gli insegnanti. Teniamo presente che gli organi collegiali non sono stati cambiati, né è stato cambiato l'orario degli insegnanti. Siccome il mio collega faceva riferimento al tempo, manca il tempo perché gli insegnanti hanno un orario di lavoro, adesso dico una cosa indicibile, che è part time di fatto, altrimenti se fosse un orario a tempo pieno non esisterebbe le funzioni aggiuntive, non so se è chiaro, io sto parlando di diritto del lavoro, chiaro che non hanno tempo, allora è anche chiaro che non basta il middle management, attenzione, non chiamiamo le figure, non chiamiamo il ruolo, perché quelli implicano posizioni organizzative strutturate, cosa che non c'è nella scuola. La scuola ha un'organizzazione piatta, a pettine, c'è il generale e poi sono tutti soldati. E le figure intermedie presidiano l'operatività. Non è sufficiente il coordinamento del consiglio di classe. Dopo bisogna tenere il punto, perché l'insegnante torna in aula, in classe, in laboratorio e fa quello che gli pare. Poi ci sono anche i dipartimenti disciplinari che sono il luogo della ricerca. La scuola, se non ha davvero autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, scusate, gli ospedali, anche non cliniche, ospedali, durante la pandemia facevano ricerca. Se non fai ricerca non innovi niente. Quindi condivido moltissimo quello che ha detto il collega. Quindi, innanzitutto, ampliare il ruolo non di docenza. Sono d'accordo con la bella metafora che ha fatto del chirurgo. Il lavoro fuori d'aula va riconosciuto, conteggiato. Non lasciamolo nella zona d'ombra a casa. No, no. Io quando ero all'istituto di ricerca ho visitato diverse realtà in giro per l'Europa. La gente lavora a scuola. Gli infermieri, i medici lavorano in ospedale. Ma che si portano il lavoro a casa? Attenzione, Allora, autonomia, responsabilità. Chi è responsabile della didattica? Il coordinatore del consiglio di classe? Benissimo, però è responsabile, deve portare il risultato a casa. Se si decide che si lavora su qualcosa oppure che la relazione educativa è di un certo tipo, torniamo al mid management. Attualmente il problema vero è, oltre alla questione del tempo, che è un problema contrattuale, quindi sindacale, e non esiste una carriera. I sindacati non l'hanno mai voluta.
E perché secondo te non l'hanno mai voluta?
E perché vogliono tenere questa, non è gruppo, questo, gli insegnanti tutti allo stesso livello, con una falsa democrazia, una falsa... Però cresciamo in modo diverso all'interno delle organizzazioni,
è chiaro.
Con vocazioni anche diverse. Non so
torno subito da te, però su questo mi interessa l'opinione di Pietro.
Io penso che sulla questione delle carriere, ad esempio, non si è potuto fare una riflessione approfondita. Perché? Perché è un tabù e quindi non se ne può parlare. Io proponevo nei social, eccetera, all'associazione dei collaboratori scolastici piuttosto ad altre associazioni come potrebbe essere il CIRI, che ne so io, associazioni professionali, no, di fare un convegno per esempio, di chiamare a raccolta le persone per ragionare su questo problema. Quello che dico è che tutte queste tipologie, le più comuni diciamo, sono in tutte le scuole. Ci sono delle figure che sono specifiche di una singola scuola, d'accordo, ma non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di figure che sono dappertutto.
Nel momento in cui si dovesse decidere di formalizzare, perché di questo stiamo parlando, no? Cioè, forme di middle management non si chiama così, ma forme di competenze, ruoli, funzioni, eccetera, eccetera, tutto di quello che avete parlato oggi, intermedi esistono, cioè non è che dobbiamo introdurli, ci sono lì, chiunque sia entrato in una scuola, forse perfino solo da genitore, sa che quelle funzioni esistono. Formalizziamo tutto questo? Questa è la domanda che ci stiamo ponendo. Con delle sfumature, ma tutti stiamo rispondendo di sì, sarebbe utile anche per uscire da alcuni ingrippi contrattuali che altrimenti sarebbe difficile sciogliere. Cioè, chi vuole continuare a fare le 40 più 40 ore delle attività aggiuntive può continuare tranquillamente a farlo, non farà carriera e avrà i suoi scatti d'anzianità col tempo, eccetera, eccetera. Altri invece si assumono un onere maggiore e ovviamente questo onere maggiore deve essere in qualche modo retribuito. Come immaginate? Cioè, facciamo finta che abbiamo vinto la battaglia culturale. A questo punto come immaginate la possibile evoluzione?
Dunque, premetto che io non sono molto ottimista su questo e non condivido che ci sia l'insegnante che solo perché non vuole fare carriera fa le 40 più 40 e poi dice la sua messa in classe. No, il problema è più complesso. Cioè, bisogna riconoscere il lavoro effettivo di preparazione della didattica, di partecipazione alla ricerca didattica, se no l'insegnante non è un professionista. Guardate, la scuola è una struttura di dilettanti allo sbaraglio e poi è diventata un'anarchia organizzata, che Marc e Coin ci hanno detto che quella roba per cui la gente si inventa delle figure. Guardate, la scuola deve diventare una scuola competente. Cosa vuol dire competente? La scuola deve diventare competente, deve saper fare le cose, deve diventare capace di contaminare i diversi saperi dei docenti. I docenti sono degli intellettuali, se non fanno ricerca a livello individuale, a livello gruppale, non vanno avanti. I dipartimenti dovrebbero fare ricerca, il dipartimento di storia piuttosto che quello di italiano, piuttosto è. Se no, guardate, la scuola italiana è destinata al fallimento. Detto come va detto, il middle management cosa sono? Basta definire delle aree per legge, l'area della didattica, l'area dell'amministrazione, l'area della comunicazione e ci metti le varie figure come posizioni organizzative. E da lì prendi anche, per esempio, i dirigenti, il modello Nuova Zelanda. Non che i dirigenti, altri direttati allo sbaraglio, arrivino lì che o ripetono gli errori che facevano i loro presidi oppure si improvvisano, poveretti, ma gente anche in gamba, no? Perché non viene socializzata al lavoro, cioè non si creano le competenze. Guardate anche l'ultimo concorso per insegnante, ma veramente l'insegnante bravo lo vediamo in situazione, non se fa un tema o mette le crocette, quello è un falso problema.
Pietro, tu cosa aggiungeresti alle cose che ha detto Ivana?
Sono d'accordo sulla centralità della ricerca, no? Chiaramente è fondamentale la ricerca, lo sviluppo, sperimentazione, sono diciamo gli elementi fondamentali dell'autonomia. Non c'è autonomia senza queste tre attività e su questo non ci piove. Ecco, c'è un'altra attività che è importante, che è quella che fa il consiglio di classe, di individualizzazione, personalizzazione dell'insegnamento, fatta in equipe dalla classe. Quindi sono due aspetti, tra la ricerca che fa il dipartimento disciplinare e la ricerca che fa, perché è anche ricerca trovare nuovi e nuove modalità che si adattino all'individualizzazione dell'insegnamento rispetto ai vari contesti, è un lavoro di ricerca. Il lavoro dell'insegnante in generale è un lavoro di ricerca. Questo ambito, come lo chiama giustamente Ivana, che è l'ambito della didattica, questo è un ambito in cui la figura intermedia del coordinatore e deve avere le competenze, secondo me può avere sicuramente una carriera che lo porti alla dirigenza, poi può descrivere, può acquisire tutta una serie. Ed è giusto che le persone che hanno voglia di fare questa strada, che poi non è una strada semplicemente per formare generali, ma è una strada in cui il coordinatore fa più ricerca delle persone che lavorano insieme a lui, nel senso che avendo la responsabilità del gruppo ha anche un onere di approfondimento delle cose maggiore, quindi è una persona che cresce di più e ha più soddisfazione, deve essere, è anche più creativo, quindi è un campo estremamente importante. Gli altri ambiti, è vero che nella scuola ci sono persone, dei docenti che si occupano di organizzazione, chi organizza, chi fa le classi, chi fa l'orario, eccetera, cioè chi si può occupare di comunicazione, di orientamento, eccetera. Va benissimo. Però Ivana ha detto che bisognerebbe mettersi d'accordo innanzitutto cercando di tipologizzare, diciamo, queste figure, visto che non sono figure estemporanee che esistono. Quindi far emergere quello che esiste di fatto e farlo diventare, diciamo, dargli uno status anche giuridico particolare. Noi parliamo di dispersione, di ragazzi in difficoltà, di povertà educativa, di tutte queste robe qui, ma voglio dire, se noi non garantiamo il funzionamento di un consiglio di classe, noi non garantiamo il diritto allo studio, quindi questo ha a che fare con la democrazia. Allora questo nodo è bene che anche e soprattutto la sinistra se ne renda conto ad un certo punto. Allora la carriera, secondo me, la cosa importante però è che la carriera non sia solo per queste persone che hanno questi ruoli, ma ci possa essere una carriera anche per il docente che fa ricerca, che lavora, eccetera, solo con i ragazzi. Perché solo con i ragazzi, non vorrei essere frainteso da Ivana, che lavora anche fuori dalla classe per la ricerca, ma è persona diversa e lavoro diverso dal coordinatore. Il coordinatore ha un lavoro diverso e specifico rispetto all'insegnante ricercatore che ricerca e poi mette in pratica. Vorrei finalmente liberare gli insegnanti da questo, dalla necessità ad un certo punto di dover dire al preside: sì, va bene, per quest'anno lo faccio io, va bene, e il preside dice: dai, non si preoccupi, l'anno prossimo vedremo di trovare un'altra persona. Allora, chi vuol fare solo l'insegnante in classe, ma non, ripeto ancora, non l'insegnante che non ricerca, l'insegnante che si occupa solo di didattica, perché il coordinatore, oltre a occuparsi di didattica, si occupa di organizzazione, perché è vero che gestire un gruppo presuppone una serie di competenze di tipo organizzativo e relazionale che sono importanti e che fanno funzionare l'organismo.
Grazie a entrambi. Non c'è purtroppo tempo per andare avanti, io ho infinite domande da farvi, ma anzi questa cosa mi fa dire che possiamo magari immaginare un nuovo incontro, una nuova puntata in cui approfondiamo alcuni di questi aspetti anche sulla base delle sollecitazioni che ci possono arrivare da chi ci ha ascoltato. Anzi, ricordo a tutti che se vogliono possono scrivere a primalascuola@gmail.com, mandateci domande, osservazioni, e appunto i nostri ospiti saranno precettati di nuovo per rispondere alle vostre curiosità e sollecitazioni. L'ultima cosa che voglio dire è un ricordo di Giancarlo Cerini. È stata citata la rivista dell'istruzione, ma non è tanto perché è stata citata la rivista che lo voglio ricordare. Io ho lavorato, chi ci ascolta lo sa, per alcuni anni al Ministero dell'Istruzione e ho collaborato con Giancarlo. Le cose che abbiamo sentito dire oggi da Ivana Summa e da Pietro Calascibetta sono le cose che Giancarlo diceva molto spesso. È una persona che ha lasciato molto alla scuola italiana, in molti ambiti è riuscito, la sua linea è passata, direi, perché se oggi abbiamo uno 06, quindi servizi dagli 0 ai 6 anni come li abbiamo, che sono davvero all'avanguardia nel nostro paese per concezione culturale e anche per qualità del servizio che viene offerto, lo dobbiamo molto anche a lui e al suo lavoro. Su questo aspetto di come valorizzare la professionalità insegnante non ha fatto in tempo a vincere le resistenze che ci sono, però insomma sono sicuro che ci sono tante persone nella scuola italiana che hanno voglia di continuare questa battaglia, perché è una battaglia, come ci hanno detto, parole diverse, ma alla fine ci hanno detto sia la Scibetta che Summa, è una battaglia che serve per salvarla la scuola italiana, perché o cambiamo su questo aspetto oppure difficilmente svolgeremo il compito, perché ha ragione che la Scibetta. Cioè, alla fine stiamo parlando del diritto all'istruzione e quindi ovviamente stiamo parlando di un diritto dei nostri ragazzi, quindi fondamentalmente è questo. Ma si tende a dimenticare che è la finalità della scuola garantire quel diritto. E non voglio apparire troppo darwinista, però insomma, se le cose smettono di avere un ruolo ed una funzione, poi a un certo punto smettono di esistere. Quindi ne va della salvezza della scuola italiana. Grazie Ivana, grazie Pietro, e davvero spero di rivedervi presto con noi.
abbiamo sentito Summa e Calascibetta e spero che questo contributo sia stato interessante per tutti quanto lo è stato per me. A me è piaciuto molto e per questo vi ho proposto di ascoltarlo integralmente. Torneremo sulle questioni che loro hanno posto quando parleremo ancora di valorizzazione della professionalità docente, torneremo sulle questioni che abbiamo affrontato anche nella puntata numero 12 sulla formazione iniziale e la selezione dei docenti, perché come vi ho anticipato all'inizio della trasmissione, le prossime settimane saranno caratterizzate da un dibattito sui provvedimenti che il ministro Bianchi si sta apprestando a portare in Consiglio dei Ministri. Del merito parleremo nelle prossime puntate, appunto. Vi saluto però con una notazione di metodo. Al momento in cui registro, è mercoledì, non è ancora chiaro qual è il veicolo normativo che verrà utilizzato per proporre queste riforme. Mi rendo conto che non può essere un disegno di legge, perché comunque il tempo è poco, le riforme vanno approvate entro giugno, sono riforme connesse al PNRR e dentro ci sono scadenze precise e quindi è comprensibile utilizzare un decreto. Certo, mi viene da sorridere se penso a cosa sarebbe successo se la buona scuola di Renzi fosse stata approvata con un decreto legge, però lasciamo perdere, erano altri tempi, e oggi questa necessità è data anche da esigenze reali. Però c'è un limite. Almeno due condizioni, secondo me, devono essere rispettate. La prima è che sia un decreto solo sulla scuola, ma non solo perché è giusto così, anche per ragioni molto pratiche legate alle dinamiche parlamentari. Perché se dovesse essere un decreto che non parla di scuola principalmente, ma parla d'altro, la commissione, tutto il lavoro in Parlamento si fa nelle commissioni più che in aula. La commissione che dovrà esaminarlo non sarà la commissione istruzione. Quindi è importante che sia un decreto che sia discusso dentro la commissione di merito, perché è una riforma troppo importante per la scuola. La seconda condizione è che si faccia un'eccezione rispetto alla prassi invalsa in questa legislatura in modo particolare di ricorrere di fatto a una sola lettura. Si vanno in una delle due camere, vengono discussi in quella camera e poi nell'altra camera vengono solamente approvati senza possibilità di fare modifiche. Ecco, in questo caso io auspico che sia la Camera che il Senato possano esaminare il provvedimento. Perché è un provvedimento importante, è importante che quindi sia i deputati che i senatori si esprimano. Staremo a vedere, spero che le cose vadano in questo modo. Alla prossima puntata.
Gira la terra, tutti giù per terra.
Avete ascoltato Prima la scuola raccontata con le parole che useresti tu. Ogni settimana sulle principali piattaforme di condivisione audio e nel palinsesto di Radio Leopolda. Usa i social per far conoscere Prima la scuola a chi pensi possa essere interessato. Se hai domande, critiche, precisazioni o apprezzamenti, se hai proposte di argomenti da toccare, scrivici a primalascuola@gmail.com. Per non perderti nessuna puntata, iscriviti al podcast usando la piattaforma che preferisci. Per gli approfondimenti, iscriviti alla newsletter o al canale Telegram. Se non sai come fare, scrivici a primalascuola@gmail.com e facciamo tutto noi.